chapitre 3, dal versetto 7. Questo è il programma. Leggeremo le ultime due lettere della raccolta, la sesta e la settima, la lettera Filadelfia e la lettera Laodicea, come immediatamente constatato. Già ci siamo resi conto di come il Signore vivente incarichi Giovanni di indirizzare questi messaggi alle chiese, dando risalto a due registri fondamentali per quanto riguarda la comunicazione. Per un verso il rimprovero, per altro verso l'elogio. Una richiesta di conversione insistente, addirittura sforzante per un verso, per altro verso una testimonianza di ammirazione, di compiacimento, di incoraggiamento. È il Signore vivente che parla alla sua chiesa. Le sette chiese, come ben sappiamo, sono volti di chiesa. È la vita cristiana che attraverso queste sfaccettature viene rievocata nelle sue morenze sempre ricorrenti. La vita cristiana attraverso le questioni che la coscienza dei credenti deve affrontare, e registra spesso, inevitabilmente, momenti di contraddizioni, di incertezze, momenti che comunque esigono un ulteriore, sempre più radicale discernimento. Quello che constatiamo, procedendo nella nostra lettura, a conferma di quello che già peraltro avevamo intravisto fin dall'inizio, è che il Signore conosce la sua Chiesa, il Signore conosce le situazioni nelle quali si trovano i credenti del popolo cristiano. Il Signore è Lui che si dichiara sollecito, pronto, affettuoso nel dimostrare coinvolgimento da parte sua per tutte le situazioni nelle quali la vita cristiana si trova e si troverà. Abbiamo letto cinque lettere, abbiamo già individuato quella scansione che, per quanto generica sia, comunque ci ha aiutato. Intendo dire, abbiamo imparato a distinguere tra lettere dispari e lettere pari, e le lettere dispari sono puntualmente caratterizzate dalla ripetizione dell'imperativo metanoison, che la nostra Bibbia traduce con rapediti e che contiene una energica chiamata a conversione. Lettere dispari. È pur vero comunque che note di rimprovero o di richiamo anche affettuoso sono comunque presenti in tutte le lettere, e d'altra parte è poi vero che note di approvazione e di incoraggiamento, anch'esse sono presenti in tutte le lettere, comprese le lettere dispari, che considerate globalmente noi collochiamo nell'ambito dei messaggi di rimprovero. Sono i due registri che, con diverse modulazioni, con integrazioni sinfoniche sempre più raffinate, danno forma al messaggio che il Signore vivente vuole manifestare alla sua Chiesa, e quel messaggio contiene elementi di chiarezza per quanto riguarda il discernimento del vissuto, delle responsabilità, della missione in atto. Quel messaggio contiene prima di tutto e soprattutto una conferma per quanto riguarda la inesauribile fedeltà nell'amore per cui il Signore vivente è presente nella Chiesa, opera attraverso di essa, la lega a sé in virtù di un indissolubile vincolo di comunione. Tutto questo per dire che cosa? Sesta lettera, versetti da 7 a 13. Leggiamo, versetto 7, il destinatario e il mittente. Conosciamo bene ormai lo schematismo che si ripropone in ciascuna delle sette lettere, e per ciascuna di esse tutto sempre comincia con l'individuazione del destinatario e poi l'autopresentazione del mittente, che è esattamente lui, il Signore vivente, che si fa riconoscere mediante diversi, molteplici riferimenti a quel che Giovanni ha contemplato di lui nella prima grande visione introduttiva, di cui ci occupiamo a suo tempo, nel capitolo primo dell'Apocalisse. All'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi, così parla il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, quando egli apre nessuno chiude e quando chiude nessuno apre. Destinataria di questa lettera è, attraverso l'angelo, figura di cui già ci siamo occupati, la Chiesa di Filadelfia. Si tratta in questo caso di una località di modeste, modestissime proporzioni, una piccola città non certamente comparabile a altri consistenti e prestigiosi centri urbani che sono stati citati precedentemente, come poi sarà il caso tra breve della città di Laodicea. Fatto sta comunque che a Filadelfia è presente e vitale una chiesa evidentemente piccola di dimensioni che, come subito constateremo, dimostra comunque una singolare vivacità. Il Signore vivente si presenta qui in quanto è colui nel quale si compiono le promesse messianiche, è colui che ha la chiave di Davide. Le promesse messianiche relative alla stabilità del regno secondo l'antica promessa a Davide, in lui si realizza. Si presenta facendo appello a un testo che leggiamo nel libro di Isaia. Qui, come sempre succede, in ogni pagina, e direi addirittura, come pure abbiamo già constatato, in ogni versetto dell'Apocalisse, abbiamo a che fare con un piccolo, minuscolo, ma sapientissimo intarsio di citazioni antico-testamentari. Il testo che emerge in primo piano, come riscontrate in base alla referenza sul bordo della pagina, è quello di Isaia 22:22. La chiave che è posta in mano al discendente della dinastia davidica, colui che eredita le promesse e rilancia di generazione in generazione la conferma di esse in vista del figlio che renderà stabile, definitivamente stabile, il trono del padre Davide. Qui l'immagine della chiave che serve per aprire e per chiudere, che dunque determina una posizione di sovranità rispetto alla soglia, viene messa in rigorosa e evidentissima relazione con quel che il Signore vivente manifestandosi a Giovanni nella visione introduttiva dichiarava. Ricordate il capitolo primo, il versetto 18: io sono il vivente, io ero morto, ma ora vivo per sempre, ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Ecco, colui che esercita la propria sovranità sulla soglia, colui che ha diventato la porta o il portone che chiudeva l'abisso infernale, lo rendeva prigione a cui nessuno di coloro che in esso sono discesi per come sono andate le cose nel corso della storia umana, laddove la morte conseguente del peccato ha mietuto vittime uno dopo l'altro, una generazione dopo l'altra, ininterrottamente, e laddove tutti coloro che sono sprofondati nell'abisso della morte sono intrappolati, sono imprigionati, sono incarcerati senza possibilità di alternativa. Ebbene, io ero morto ma ora vivo per sempre, così dichiara il figlio dell'uomo, citazione di Daniele, come sappiamo, presentandosi a Giovanni, ed è la sua sovranità sulla morte che egli esercita mediante il ministero affidato alla Chiesa, la missione per evangelizzare i popoli, la fecondità sacramentale della presenza che la Chiesa è inviata a realizzare sulla scena del mondo. Adesso è lui, il Signore vivente, che dichiara la propria potestà sopra la morte e sopra gli inferi. Bene, vedete, è esattamente in relazione a questi versetti del capitolo primo, in quella pagina introduttiva, che si pone adesso il testo che leggevamo all'inizio della sesta lettera, citando Isaia 22. Ecco, colui che ha reso stabile il trono di Davide è il Signore a cui committete la regalità in misura piena, in Lui la regalità promessa a Davide è realizzata. E vedete come questa sua sovranità regale viene identificata con la potestà di colui che apre e chiude, ossia di colui che esercita il proprio dominio sulla morte. E tutto questo tramite il ministero della Chiesa, che oramai è dotato di una stabile e operosa fecondità sacramentale. A questo ministero svolto dalla Chiesa c'è da riferirsi mediante i due aggettivi che il Signore vivente attribuisce a se stesso nel momento in cui si presenta all'inizio della lettera. Leggevo poco fa: così parla il Santo, il Verace, e di seguito poi quella citazione di Isaia su cui mi sono soffermato. Così parla il Santo, il Verace, ecco i due attributi che egli esplicita nell'atto di presentarsi. Notate che anche qui abbiamo a che fare con accenni che, per quanto limitati, circoscritti siano, sono comunque inconfondibili e non dovrebbero essere trascurati, a testi antico-testamentari, in certo modo innumerevoli. Più in particolare vale la pena di richiamare sempre nel libro di Isaia, nel capitolo 6, il racconto di quella che solitamente è detta la vocazione del profeta Isaia. Nel Tempio Isaia vede la gloria. Ricordate allora come risuona il canto: santo, 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 il Signore Onnipotente, colui che il cielo e la terra sono pieni della sua gloria. Isaia capitolo 6. Il canto che per noi è scontato nel contesto di celebrazione liturgica, quel canto che del Trisagion, del tre volte santo, che nella liturgia bizantina si ripete insistentemente: santo, 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 e così di seguito. Tutto questo proviene da quel testo famosissimo di Isaia nel capitolo 6, la visione di Isaia nel tempio mentre viene celebrato il culto, e la gloria riempie il cielo e la terra. Laddove, voi ricordate, proprio nel capitolo 6, non abbiamo letto mai Isaia, sì, forse nella notte dei tempi, sì. Proprio nel capitolo 6 a Isaia è assegnata la missione per la quale egli stesso si offre, si propone, si rende disponibile, e la missione che lo esporrà a tutti gli inconvenienti, a tutte le contrarietà, a tutte le opposizioni, fino a quando resterà soltanto il ceppo di una quercia poderosa che verrà progressivamente sfrondata, abbattuta, e dal ceppo spunta il germoglio. Isaia capitolo 6. Dal ceppo. Bene, vedete, così parla il Santo, dice adesso il Signore presentandosi alla Chiesa di Filadelfia in riferimento a quella che fu anticamente la missione svolta da Isaia, in riferimento a quella che è la missione attualmente affidata alla Chiesa, con l'aggiunta dell'altro attributo, il Verace, all'Ithinos. Il veritiero, il verace, il fedele, qui si potrebbe fare riferimento a tanti e tanti testi dove è in questione la verità, la verità non nel senso che solitamente emerge nel quadro del nostro discorso corrente, ma la verità nel senso di fedeltà, che è il senso tipicamente biblico. E più esattamente in questo caso è la stabilità del trono regale, è la fedeltà di Dio nell'adempimento delle sue promesse, e qui, proprio nel contesto in cui ci muoviamo, la stabilità a cui viene condotto, quella stabilità di cui viene dotato il trono di Davide nella pienezza dei tempi, e c'è di mezzo, vedete, la missione affidata alla Chiesa, che esposta a tutte le contrarietà, sottoposta a tutte le intemperie, ridotta al momento opportuno, forse o addirittura probabilmente ai minimi termini di un ceppo che assume un'apparenza desolatissima, ed ecco una stabilità incrollabile, tale per cui già nell'antico annuncio rivolto al profeta Isaia, da quel ceppo spunta il germoglio. Dunque, vedete, così si presenta lui. E adesso, versetto 8, come in ognuna delle sette lettere, dichiara la propria conoscenza della Chiesa, e sappiamo bene che questa dichiarazione è da intendere per quel che conoscenza significa nel linguaggio biblico, non competenza circa le informazioni o aggiornamento nell'elaborare il notiziario, tutto questo è secondarissimo. Conoscenza è intensità, intimità, radicalità nel coinvolgimento vitale, che è esattamente un coinvolgimento nell'affetto, un coinvolgimento nella comunione dell'amore. Conosco le tue opere, ecco, io ti conosco. Per ciascuna delle sette chiese si rinnova questa dichiarazione di impegno nell'amore. Conosco le tue opere. E adesso vediamo come, alla luce di questa conoscenza, la Chiesa di Filadelfia viene identificata. Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, pure hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Vedete che non c'è dubbio, come già noi avevamo messo a fuoco dalle premesse della nostra lettura, abbiamo a che fare con una realtà modesta, minuscola, dal punto di vista quantitativo, dal punto di vista della raffigurazione empirica. La Chiesa di Filadelfia è dotata di microdinamistiche, una piccola forza, per quanto tu abbia una piccola forza, microdinamis. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. D'altra parte è anche vero che questa piccola forza è comunque radicata nella fedeltà di una relazione piena, una relazione matura, una relazione intensa, perché vedete il versetto 8 che stiamo leggendo prosegue così: pure hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome, non hai rinnegato il mio nome, laddove il nome è per l'appunto un principio di relazione. Ti sei radicata nella relazione con me, sei cresciuta non nel senso quantitativo del verbo, ma sei cresciuta nel senso qualitativo della maturità nella relazione con me. La parola ascoltata in te ha trovato accoglienza e da te ha ottenuto frutti, una risposta che esprime la tua fedeltà a quella relazione d'amore che io ho impostato fin dall'inizio e che puntualmente confermo. Nello stesso tempo, notate quel che leggevamo in questo versetto 8, notate come questa piccola chiesa di Filadelfia viene segnalata per la fecondità del suo vissuto missionario. Dice il versetto 8 che vi leggevo: ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. C'è qui un richiamo all'immagine della porta presente nel versetto 7, laddove il Signore si è autopresentato, ma vedete, qui non c'è da dubitarne, è un'espressione che ritorna frequentemente nel Nuovo Testamento, è un'espressione usata comunemente da Paolo nelle sue lettere, compare qui in questo testo dell'Apocalisse, e sta a indicare la intraprendenza, la originalità, la vitalità dell'impegno missionario. Ho aperto davanti a te una porta. Ecco la porta che viene varcata laddove l'attività missionaria si svolge, cresce, matura e porta frutti, laddove si affrontano strade nuove, situazioni impervie, incontri imprevisti. Questo linguaggio che usa l'immagine della porta che si apre, della soglia che viene varcata, ripeto, è ricorrente nel Nuovo Testamento. È uno dei titoli della Madonna, della Madre del Signore, porta del cielo, porta. Quindi probabilmente il significato del titolo che è tradizionalmente assegnato alla Madonna Patrona di Cosenza, il Pilerio, la Madonna portinaia, la Madonna della porta. Ebbene, vedete, dunque non è semplicemente quel luogo di passaggio tra l'interno e l'esterno e viceversa che qui viene messo in evidenza, ma è la porta nel senso di una proiezione, di uno slancio, di una corsa missionaria. E la chiesa di Filadelfia piccola com'è, è comunque già segnalata a riguardo di tutto questo come risoluta, intraprendente, generosa, sollecita ad affacciarsi su ogni orizzonte e pronta a affrontare tutto ciò che sta oltre il limite raggiunto e che diventa esso stesso un luogo di passaggio per mete ulteriori. E non si tratta soltanto di limiti di ordine geografico, si tratta di limiti di ordine umano. È proprio costituito dall'impatto con la morte. E il Signore vivente si presentava precedentemente in quanto a lui appartengono le chiavi che gli consentono di aprire e di chiudere e di varcare la soglia della morte. Questo esercita la sua sovranità. E l'impegno missionario per il quale la Chiesa di Filadelfia si spende così generosamente è un impegno missionario che ha dimostrato di essere pronta ad affrontare tutti i limiti, e il limite per eccellenza, un impegno missionario in grado di attraversare e di dominare, di riconciliare, per così dire, anche la morte. Ecco, adesso dal versetto 9 al versetto 11. Il Signore si rivolge alla Chiesa di Filadelfia in termini elogiativi. Come potevamo ben prevedere, è una lettera pari, ed è l'ultima delle lettere pari. Insieme con gli elogi ci sono comunque incoraggiamenti nella prospettiva di percorsi che ancora la Chiesa di Filadelfia può e deve affrontare. Ebbene, dice il versetto 9, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, di quelli che si dicono giudei ma mentiscono perché non lo sono. Li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anch'io ti preserverò nell'ora della tentazione che sta per venire nel mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Verrò presto, tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Fino qui. È molto interessante per noi, nel versetto 9, l'accenno ha una prospettiva di conversione per quanto riguarda i cristiani giudaizzanti, quelli che appartengono alla sinagoga di Satana, ne abbiamo già parlato, che si dicono giudei ma in realtà non lo sono. Giudaizzanti, cristiani che si disperdono in quelle zone inquinatissime per quanto riguarda il discernimento della vita cristiana, zone che abbiamo più o meno individuato facendo riferimento a un fenomeno pastorale come il fenomeno pastorale e culturale in senso amplissimo, che è l'ognosticismo e che interferisce con queste tendenze giudaizzanti che pesano in modo molto vistoso nell'attività della prima evangelizzazione. Ne parla lungamente proprio Paolo nelle sue lettere, come ricordate. Bene, vedete, qui noi veniamo a sapere che alla Chiesa di Filadelfia viene annunciato il dono di cristiani giudaizzanti che si convertono. Guardate che questo è l'unico caso, per quanto riguarda le lettere che stiamo leggendo, l'unico caso nel quale il Signore faccia esplicito riferimento alla conversione di qualcuno. E alla Chiesa di Efeso è dedicato questo dono. Quelli che si dicono giudei, ma non lo sono, io li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Notate bene che il motivo di questa conversione è dato dal riconoscimento che la Chiesa di Filadelfia appartiene al Signore nella gratuità dell'amore. Questo sarà il motivo per cui essi si convertiranno, perché si renderanno conto che tu sei amata e si renderanno conto del fatto che nell'amore che ti lega a me realizzi la tua identità piena, matura, pubblica. Non hai altro volto da manifestare, non hai altra presenza da realizzare in mezzo agli uomini che non siano esattamente il volto, la presenza di una creatura amata che nell'amore ricevuto realizza tutto ciò che è. Per tutto il resto la Chiesa di Filadelfia è piccola, è piccolissima, per certi versi addirittura è esposta a minacce, incursioni, tentazioni di ogni genere, per cui potremmo anche avere l'impressione che diventerà sempre più piccola, ma mentre per tutto il resto è spogliata, la identità radicale e autentica della Chiesa di Filadelfia è sempre meglio illuminata, illustrata, testimoniata. È Chiesa che esiste in quanto amata, e questo conosceranno di te, e in questo modo ti conosceranno, in quanto io ti ho amato, e in questo essere creatura amata da me, ecco che assegnato a te il dono della conversione altrui, per quelle conversioni che adesso io vorrò donarti. Vedete, qui pure potremmo fare ricorso a testi antico-testamentari che vengono citati con molta sapienza. Sul bordo della pagina qui cita nella mia Bibbia almeno tre testi di Isaia che meriterebbero di essere opportunamente considerati. Nel capitolo 45, nel capitolo 43, nel capitolo 60. Questo constateranno di te, che tu esisti perché sei amata da me, e in questo modo a loro si, e per loro si aprirà la strada della conversione, e in questo modo a te e per te la loro conversione diventerà il dono che ti qualifica. Notate ancora come il versetto 10, che già leggevamo,
conferma l'approvazione del Signore per come la Chiesa di Filadelfia ha custodito la parola, che ha osservato con costanza, non esattamente l'osservanza nel senso della applicazione devota e operativa, ma è esattamente la custodia della parola ascoltata e acquisita come struttura portante del proprio vissuto. Fatto sta che tu hai custodito, qui dice con costanza la mia parola. Attenzione, perché il testo in greco in questo caso, non so se dice qualcosa la nota, in questo caso il testo dice effettivamente un'altra cosa. Cosa dice? Dice che tu hai custodito il logos disipomonismo. Dunque, hai custodito il discorso della mia ipomonì, il discorso della mia costanza. Ipomonì, ma ipomonì è quel termine che abbiamo già incontrato altre volte, che indica la pazienza, la capacità di sopportare il peso, più esattamente ancora, come forse ricordate, è proprio una pazienza d'amore. E qui è il termine che serve a indicare quella vicenda che gli evangelisti hanno poi rielaborato nei racconti della passione. È la passione del Signore. È quella vicenda che è oramai depositata nell'animo dei discepoli e memorizzata puntualmente dalla Chiesa come testimonianza della costanza del Signore, della sua pazienza nell'amore. Ebbene, vedete, adesso la Chiesa di Filadelfia viene elogiata per come conserva il ricordo di quella che fu la passione di Cristo, il Signore, di quella che fu la sua pazienza nell'amore. Per questo motivo anch'io ti preserverò, notate che qui è lo stesso verbo usato all'inizio del versetto 10 e tradotto nella nostra Bibbia con hai osservato, e adesso tradotto con preservare. In greco è lo stesso verbo. Vedete come qui non si potrebbe dire anch'io ti osserverò, ma allo stesso modo, allora, là dove leggevamo hai osservato, hai preservato, nel senso che hai custodito, e come hai custodito io ti custodisco. E vedete un circuito che esprime una singolare intimità tra il Signore e la sua Chiesa, come capacità di condividere quello che fu l'amore paziente del Signore, che tutto ha patito nel corso della sua passione, e adesso è la condizione di questa piccola Chiesa che è così sollecita, è così pronta, così intraprendente nel affrontare ogni patimento d'amore, nella comunione dell'amore. E io ti custodirò nell'ora della tentazione, perché, come già sappiamo, inconvenienti non mancheranno, anzi l'urgenza degli eventi è tale per cui qui risulta quanto mai prossima la minaccia di sconvolgimenti dolorosissimi. In ogni caso io ti custodirò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra, e insieme, ecco subito un appuntamento: io verrò presto. E là dove tu dovrai affrontare quella prova dovrai sottostare a quella minaccia, sarai esposto a quell'aggressione, sarai oggetto di contestazione, dovrai sperimentare la tua piccolezza che è disarmata in sé e per sé indifendibile, là incontrerai me. Io vengo presto, verrò.
Traduce qui al futuro la nostra Bibbia. In greco è un presente. Erchometta chi? Io vengo presto. È un appuntamento per il futuro che già invade il presente, che già inchioda il presente, che già interpreta il presente, e quale che sia la precarietà di cui fai drammatica esperienza nel momento presente, ecco che incontri me il Signore, e incontri me, vedete, nel contesto di una vicenda che sigilla l'appartenenza tua all'amore mio e sigilla il valore di questa comunione d'amore tra me e te, tra te e me. Io vengo presto, e quindi tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. La corona del vincitore, la corona di chi già condivide la vittoria del Signore vivente. E a questo punto ecco il congedo, versetti 12 e 13. Il vincitore, sappiamo bene come anche per quanto riguarda il congedo, si ripetono formule che sono costruite in modo schematico dall'inizio attraverso le lettere sino all'ultima. In un certo momento c'è stato un passaggio per cui quel versetto che affida al Magistero Interiore dello Spirito Santo la parola, il messaggio, la comunicazione che il Signore vivente rivolge alla sua Chiesa, è spostato in fondo alle lettere. Ricordate che nella prima, seconda e terza lettera il congedo si apre con quel versetto: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Dalla quarta lettera in poi questo versetto, chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese, è spostato in ultima posizione, come anche nel nostro caso adesso è il versetto 13 che sta qui sotto i nostri occhi: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. E nel congedo dunque la messa a fuoco del vincitore, che è colui che condivide la vittoria del Signore vivente, esattamente la prospettiva che si apre per la vita cristiana. Per questo esiste la Chiesa, per questo nel corso della storia umana è l'opera della salvezza che si viene affermando, assume la sua fisionomia inconfondibile e matura in vista della pienezza definitiva. Al vincitore, ecco qui, cosa dice per quanto riguarda la Chiesa di Filadelfia? Sappiamo che qui vengono, in questi versetti di congedo, vengono usate immagini, espressioni, simbologie che appartengono alle ultime grandi visioni che incontreremo nel libro dell'Apocalisse tra qualche anno, se siamo ancora al mondo procedendo con questo ritmo.
l'avete voluto voi, capitoli 21 e 22. Qui dunque il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio, e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, da presso il mio Dio, insieme con il mio nome nuovo. Non ci vuole molto per intravedere già quella discesa della Gerusalemme nuova dal cielo di cui si parla nelle visioni finali. Fatto sta che qui, vedete, la vittoria viene caratterizzata come partecipazione a quel culto nuovo, definitivo, che si realizza nel Tempio, e nel Tempio, in quanto oramai è edificato, non è un nuovo edificio di pietra, ma è edificato come garanzia della comunione tra il Dio vivente e il suo popolo, tra il santo e l'umanità, il corpo glorioso del Signore, risorto dai morti, è il Tempio. Ebbene, il vincitore io lo porrò come una colonna nel Tempio del mio Dio, e non ne uscirà mai più. Vedete come la vittoria è caratterizzata, vi dicevo, in quanto partecipazione a quel culto nuovo che è la partecipazione alla Pasqua di Cristo. E il vincitore, qui c'è di mezzo la vita cristiana di tutti coloro che sono chiamati, e c'è di mezzo la missione affidata alla Chiesa, e c'è di mezzo la storia dell'umanità intera che va in questa direzione. La vittoria è caratterizzata allora come radicamento nella Pasqua di Cristo, una appartenenza a Lui che è morto e che è risorto, in modo tale che la nostra realtà umana, morendo e risorgendo nella comunione con Lui, viene sigillata nella condivisione di quella vittoria che celebra la vita, vita che non muore più. Vedete come nel congedo rivolto alla Chiesa di Filadelfia, davvero il messaggio che illumina la prospettiva nella quale tutto il vissuto di questa Chiesa si inserisce, assume una raffigurazione davvero essenziale e davvero ricapitolativa di tutto. Una colonna nel tempio del mio Dio, in modo tale da divenire un elemento intrinseco di quell'architettura, che è il corpo glorioso del Signore, in modo tale da essere incorporati nel corpo glorioso del Signore, così da costituire un elemento, una componente, un frammento di quella realtà nuova ed eterna in cui è oramai instaurata la comunione del Dio vivente con la carne della creatura umana. Una colonna nel tempio, dice qui, in modo da non uscirne mai più. E anzi, vedete, inciderò su di lui, notate che su di lui qui, la nostra traduzione è un po' cinquanta, ma anche il testo in greco di per sé rimane ambiguo, però noi sciogliamo subito l'ambiguità, perché lui invece di lui è essa, nel senso di colonna. Inciderò su di essa colonna, il nome, allora si capisce meglio, è una colonna su cui è inciso. Si capisce meglio nel senso che in greco stilos è maschile, colonna. E quindi quando qui il povero Giovanni dice grapso è papton, papton è papton nel senso di stilos, o è papton nel senso di lui, come traduce qui la nostra Bibbia. Se lui è il vincitore, è poi sempre comunque quella colonna. E inciderò su quella colonna il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio. E vedete come si fondono i nomi, il nome di Dio e il nome della città, là dove è il Tempio, là dove il Tempio poi... illumina la città, dove il Tempio poi in realtà attrae a sé la città nella sua interezza, e il Tempio è il corpo glorioso di Cristo, il Figlio, morto e risorto. E quindi una fusione di nomi in lui. Vedete come quella colonna, che è ormai tutta interna al Tempio, che è il corpo glorioso del Signore Gesù, su quella colonna è inciso il nome di Dio e il nome della nuova Gerusalemme che discende dal cielo. E i due nomi sono inseparabili oramai, ed è la relazione tra il cielo e la terra, è la relazione tra il Dio vivente e la creatura umana, è la relazione tra l'eterno ed il tempo, è la relazione instaurata nel corpo glorioso del Signore, nella comunione tra Dio e la carne umana. È quella relazione che ormai costituisce l'identità del vincitore, è la vita cristiana. Ricordate tra l'altro a questo proposito il profeta Ezechiele, ricordate come proprio nell'ultimo versetto del libro di Ezechiele, capitolo 48, versetto 35, nell'ultimo versetto, non ci sta qui, sì, vedete sul bordo della pagina, tenete conto di queste, diciamo, spesso c'è da aggiungere, qualche volta così c'è il rischio di disperdersi, in ogni caso vale la pena tenerne conto. Ezechiele 48, versetto 35. La descrizione di Gerusalemme rinnovata, ricostruita, ed ecco alla fine di tutto. Il nome della città è Adonai Shammah, il Signore là. Il Signore è là. Il Signore è là. È il nome nuovo, è il nome, vedete, del Dio vivente. Il Signore è là. È il nome di Dio che oramai è rivelato come volontà di comunione a cui la sua creatura non sfugge più, quella volontà di comunione a cui la creatura aderisce, in modo tale che la creatura diventa elemento intrinseco di quella volontà d'amore che è il segreto del Dio vivente dall'eternità ed ora rivelato per sempre. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice in chiesa. Settima lettera. adesso bisogna accelerare, però non lo dico più perché. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Destinataria di questa lettera è la chiesa di Laodicea. Non ci vuole molto per reperire qualche notizia riguardo di questa città che era un grosso centro, industriale, industria dei tessuti, ma anche industria farmacologica, un centro divenuto molto prosperoso, per cui sede di attività bancarie particolarmente prestigiose, un'immagine direi quasi quasi proprio scoperta, un'immagine dichiarata, un'immagine che si impone da sé. Alla chiesa di Laodicea, attraverso l'angelo, il Signore vivente si presenta nei termini che adesso leggevamo. Disse l'Amen, il testimone fedele e verace, e aggiunge il principio della creazione di Dio. Dunque è il Signore a cui tutta la creazione fa riferimento, è l'archi, il principio della creazione di Dio. Tutta la creazione compete a Lui in quanto è soggetto della dell'attività creatrice. Qui vale la pena, aiutati dalla terminologia che il nostro Giovanni usa, vale la pena di ritornare al primo racconto della creazione che poi apre tutta la rivelazione biblica. In principio Dio creò il cielo e la terra, ecco l'archi. E ricordate poi nel libro dei Proverbi, capitolo 8, il famoso cantico alla sapienza che era fin dal principio, la sapienza che presiede alla creazione di Dio. Libro dei Proverbi, capitolo 8, versetto 22, versetto 30. Dunque si presenta così, in quanto è il Signore della creazione, protagonista nella creazione di tutto, tutto ciò che è nello spazio e nel tempo. Ma ricordate che in primo luogo ha affermato di sé che egli è l'Amen, il testimone fedele e verace. Abbiamo incontrato queste espressioni nel capitolo primo e qui non c'è dubbio, vedete, il martis o pistos, che è l'itinos, il martis, il testimone, è lui il figlio inviato nel mondo che ha realizzato la missione a lui affidata fino alla prova per eccellenza, fino al passaggio attraverso la morte, fino alla inchiodatura sulla croce. Il testimone fedele e verace è lui, l'Amen, colui che ha instaurato quel rapporto definitivo e incrollabile tra il Dio vivente e la condizione umana, la storia umana, la realtà del mondo, laddove l'inquinamento prodotto dal peccato è devastante, ha instaurato un rapporto che oramai è irrevocabile.
Amen.
Sì, perché dal di dentro di quel che nella nostra condizione umana, nella storia, nel mondo è l'inquinamento prodotto dal peccato fino alle estreme conseguenze, la morte, dal di dentro della morte ha reso testimonianza. Per questo, vedete, per questo oramai tutto nella creazione è recuperato, tutto è instaurato in modo da confermare il valore della intenzione originaria. Per questo vedete allora la connessione di questi titoli mediante i quali il Signore vivente si presenta. È Lui, il Signore della creazione, fin dall'inizio, proprio Lui che in quanto crocefisso nella morte non è stato dominato dalla morte, ma ha fatto di quella sua crocifissione nella morte la misura strutturale della creazione ricomposta, della creazione ricompaginata, della creazione rifatta. È la croce come struttura portante dell'universo, di cui parla la tradizione cristiana fin dall'inizio. E la croce come misura cosmica. Il mondo creato è ricomposto e confermato e rinnovato nell'appartenenza al Creatore in quanto costruita quella impalcatura che resterà incrollabile per sempre. L'Amen. L'Amen è Lui, il testimone fedele e verace, il crocefisso vittorioso sulla morte. Fatto sta che adesso, versetto 15, si rivolge alla chiesa di Laodicea in questi termini: conosco le tue opere. Si ripete con un ritornello questa dichiarazione: conosco, e non ci sfuga mai la tonalità propriamente affettiva di questa conoscenza, che riguarda in questo caso la chiesa di Laodicea. Conosco le tue opere, e subito affronta la questione in modo diretto e direi proprio in modo provocatorio. Tu non sei né freddo né caldo, magari tu fossi freddo o caldo. Nella chiesa di Laodicea c'è una situazione di tiepidezza. Vedete, una situazione di ambiguità. Tiepido nel senso che non sei né freddo né caldo, più esattamente, vedete, questo è il punto su cui bisogna insistere, si tratta di una ambiguità che nella chiesa di Laodicea è barattata come valore. Si tratta di una mediocrità per cui la vita cristiana non è né fredda né calda, una mediocrità che è stata assunta ufficialmente, istituzionalmente, come criterio pastorale. Quella mediocrità che nella chiesa di Laodicea è divenuta modello di vita cristiana da proporre, da realizzare, di cui compiacersi, di cui vantarsi, da considerare come oramai il valore di riferimento. Vedete, non è soltanto il fatto in sé per sé che nella Chiesa di Laodicea ci sia una tiepidezza diffusa, o quella Chiesa di Laodicea in sé per sé dia prova di una vitalità cristiana mediocre, ma è il fatto che nella Chiesa di Laodicea questa mediocrità è assunta come valore di impegno pastorale, come modello di riferimento pastorale. Ecco, questo è insopportabile. Magari tu fossi freddo o caldo. Notate che noi leggevamo la volta scorsa, era la quinta lettera, tra le lettere dispari, quella indirizzata alla chiesa di Sardi, là dove abbiamo avuto a che fare con una chiesa che è impegnata nel manifestare una apparenza anche monumentale, grandiosa, molto scenografica, quando in realtà i contenuti sono decrepiti, sono fradici, sono inconcludenti. Questa contraddizione tra l'apparenza e la realtà profonda nella vita cristiana. Adesso vedete, siamo in una condizione ancora peggiore rispetto a quella, perché nella Chiesa di Laodicea non c'è nemmeno la preoccupazione di costruire la facciata, per così dire, che pure è un dato riprovevole, ma non c'è nemmeno l'implicita convinzione che effettivamente la vita cristiana è un'altra cosa. La Chiesa di Sardi ancora conserva questa memoria di una vita cristiana che dovrebbe essere diversa. Nella Chiesa di Laodicea questa memoria è smarrita. Perché? Perché il valore che dà alla vita cristiana la sicurezza di essere pienamente realizzata sta nella mediocrità. Adesso dice, versetti 16 e 17: ma poiché sei tiepido, qui i rimproveri, poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. La chiesa di Laodicea è segnalata per lo squallore vomitevole di un marciume disgustoso, insopportabile. Io sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. La chiesa di Laodicea risente evidentemente del suo ambiente, è la città di Laodicea che gode di quello stato di benessere così sovrabbondante, a cui già accennavo inizialmente, per cui sembra ormai che tutti i problemi siano risolti, che tutti gli strumenti necessari per garantire la positività della vita sono a disposizione. Ebbene, questo atteggiamento di autosufficienza, che è proprio della civiltà borghese, con tutte le angosce che poi rimangono temporaneamente nascoste e poi esplodono in modo clamoroso e inevitabile al momento opportuno, ma questo è un altro discorso. Fatto sta che in una situazione del genere ecco che la presunzione della propria autosufficienza per quanto riguarda la gestione del mondo, il dominio su tutte le avversità, la gratificazione che garantisce un benessere ad oltranza e così via, questa presunzione viene denunciata come la più meschina, la più disgustosa e la più tragica miseria. Che sia data da sperimentare agli uomini. Tu non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco, nudo. E allora le raccomandazioni, versetto 18, 19, versetto 20, ecco, in questi tre versetti, vedete come nei confronti della chiesa di Laodicea, a cui il Signore si rivolge in modo così sferzante, in modo così davvero intransigente, esprimendo un disgusto così così sprezzante, schifato. Sì, ma vedete cosa dice adesso alla chiesa di Laodicea? Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco. Il Signore si fa avanti e dice: rivolgiti a me, io ti do un consiglio, e ti do un consiglio perché tu mi interessi, perché io ti sono vicino, perché io mi prendo cura di te. Renditi conto che sei oggetto della mia attenzione, anzi, che sei oggetto del mio affetto, anzi, che sei chiesa legata a me nella indissolubilità di un vincolo d'amore. Riguarda la chiesa di Laodicea questa dichiarazione, riguarda la vita cristiana, sempre di tutti, quale che sia lo stato di contraddittoria aberrazione in cui sia caduta, sia decaduta. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Tra l'altro, alla Laodicea industrie tessili, e alla Laodicea la produzione di famosi colliri di cui si parla più volte nell'antichità, medicine per la malattia degli occhi. Ebbene, rivolgiti a me, tieni conto dei miei consigli, renditi conto che sono io che conosco la tua nudità e voglio coprirti, renditi conto che io voglio nascondere la tua vergogna e per questo curarti con le medicine di cui hai bisogno. Io, versetto 19, tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Questa è una citazione del libro dei Proverbi. E vedete come qui, in modo davvero sorprendente, ma io già vi preavvisavo, nei confronti della chiesa di Laodicea è confermato il valore di un impegno d'amore che è proprio il motivo intrinseco di tutti i rimproveri che abbiamo ascoltato. Tutte quelle espressioni di disgusto dinanzi alle quali siamo rabbrividiti. Il motivo per cui io rimprovero e castigo è che io amo fedelmente. E vedete come in tutte quelle quelle proteste quella intransigente dichiarazione di insofferenza Addirittura, ricordate,
in quell'atteggiamento di disagio tale per cui la Chiesa di Lucia è vomitata da lui. In tutto questo una intenzione pedagogica. Io rimprovero, e qui dice castigo, elenco che pedevo, e io educo in questo modo. Questo è un mio, come dire, una mia modalità pedagogica, perché non rinuncia a farsi avanti, non rinuncia a, a curare, non rinuncia a educare, perché questo vale per tutti quelli che amo. È un amore geloso che preme, che incalza, che sta dichiarando la propria intransigente gelosia. E tutto quello che sta dicendo la Chiesa di Laodicea, vedete, è per l'appunto espressione di questa inesauribile, irrevocabile gelosia d'amore. Infatti, versetto 19, proseguiamo: mostrati dunque zelante e ravvediti. Metanoison, imperativo che ritorna in tutte le lettere dispari, convertiti, la vedete? Convertiti, qui dice filele, la nostra Bibbia traduce con mostrati zelante. Voi ricorderete che filos è il termine che serve a tradurre in greco l'ebraico kinà, gelosia. Mostrati zelante significa renditi conto di come sei oggetto di un amore geloso. Inserisciti in quella corrente d'amore che la mia gelosia ha suscitato, quella corrente d'amore mediante la quale io ti investo in forza della mia gelosia. Per questo è così urgente la conversione. Convertiti. Fino al versetto 20. Ecco, sto alla porta e busso. Conosciamo bene questo versetto. Vedete che il versetto che adesso leggiamo è inserito nella settima lettera, nella lettera alla Odicea, la lettera che per quanto riguarda i rimproveri è più che mai strepitosa e travolgente, ci lascia in una condizione di smarrimento tale lì, per cui abbiamo l'impressione che non ci sia proprio più niente da fare. E invece, ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Vedete come è fedele il Signore che sosta dinanzi a questa porta e che continua a bussare. Questa è una citazione del Cantico dei Cantici, nel capitolo 5, il diletto che bussa alla porta e sta all'esterno nella notte esposto a tutte le intemperie, ma continua a bussare. Un'immagine che ritorna poi anche altrove, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, e dall'esterno proviene la voce inconfondibile, la voce del diletto, quando nel Cantico dei Cantici la creatura finalmente si sveglierà, si leverà, andrà ad aprire, non lo troverà più, allora si butterà così allo sbaraglio per rincorrerlo, ed ecco il seguito nel Cantico. Ma voi ricordate nel Nuovo Testamento la voce come assume una rilevanza affettivamente intensissima nel Vangelo secondo Giovanni. Ricordate la voce del pastore che le pecore riconoscono? Perché la voce
del pastore rivolta alle pecore e le chiama per nome una per una, e le pecore conoscono la voce del pastore come il pastore conosce le sue pecore, la voce del pastore. Ricordate la voce con cui nel Vangelo secondo Giovanni Gesù si rivolge alle sorelle di Lazzaro, Marta e Maria, e poi allo stesso Lazzaro. Ricordate la voce a cui fa riferimento Gesù quando dialoga con Pilato, leggevamo poche settimane fa, nel capitolo 18 del Vangelo secondo Giovanni, nel versetto 37, chiunque dalla verità ascolta la mia voce, ricordate? Chiunque dalla verità ascolta la mia voce, e ritorna il termine verità su cui mi ero soffermato precedentemente. Io sto alla porta e busso. Vedete, è in corso la veglia pasquale, nel senso che questo è il tempo della Chiesa ed è sempre attuale. Non soltanto una notte nell'anno, un giorno tra gli altri, ma è il tempo della vita cristiana, è il tempo nel corso del quale ci ritroviamo dinanzi a una porta che deve aprirsi. E si apre, in forza di colui che è passato, vittorioso, e ha attirato a sé, e legato a sé, con vincoli di amore indissolubile, tutte le creature che erano prigioniere della morte, sprofondate nell'abisso della miseria. Là dove l'umanità sperimenta le conseguenze del proprio tradimento all'amore di Dio. E questo, vedete, là dove l'umanità sperimenta delle conseguenze, le subisce, conseguenze di un tradimento all'amore di Dio, ma in una situazione così perversa per cui lo stesso tradimento all'amore di Dio viene concepito come il valore per il quale bisogna impegnarsi. E la Chiesa di Laodicea, la stessa Chiesa è coinvolta in questa aberrazione. E io là sono presente, e io là sto bussando, e là risuona la mia voce. Finché qualcuno ascolterà e aprirà la porta, e io verrò da lui e cenerò con lui ed egli con me, come già leggevamo. Vedete l'allusione a un banchetto eucaristico che è in fase di allestimento, è inconfondibile, ed è sempre attuale il tempo dell'incontro con il Signore vivente che imbandisce per noi la mensa della vita nuova. Vedete come nei confronti della Chiesa di Laodicea non è pronunciata una sentenza di condanna, nei confronti della Chiesa di Laodicea è invece ribadito il valore di un vincolo nuziale che passa attraverso tutta la grande parabola interpretativa della storia della salvezza che leggiamo nel Cantico dei Cantici. Tornate per un momento solo alla prima lettera, che leggevamo non so quanto tempo fa, la lettera indirizzata alla chiesa di Efeso, che è la chiesa primaziale, la chiesa che presiede come metropolia a tutto una comunione di chiese suffraganee, e dunque
alla chiesa di Efeso il Signore inviò a suo tempo quel messaggio di cui ci siamo occupati. Ho da rimproverarti che hai abbandonato il primato dell'amore. Ricorda dunque, sto leggendo nel capitolo 2, versetto 5, da dove sei caduto, ravvediti, convertiti, e ritorna alle opere di prima, se non ti ravvederai, eccetera, eccetera. L'amore di prima, il primo amore, il primato dell'amore. E adesso qui, settima lettera, all'Odissea, il Signore vivente si rivolge con quegli strepiti così disgustati, addirittura impregnati di vomito, come leggevamo poco fa. In realtà è la voce del diletto che mentre bussa e continua a bussare a quella porta, già è modulata come invito a un banchetto d'amore, per cui non ci possono essere ritardi. E allora il congedo: il vincitore lo farò sedere presso di me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. E a orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. La vittoria della vita cristiana qui viene descritta come acquisizione di una dignità regale. Il vincitore lo farò sedere presso di me sul mio trono. Notate, una dignità regale che coincide con una dignità filiale, perché il mio trono è quello che io ho vinto là dove mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. Dunque dignità regale, che è dignità filiale, e quella regalità che è del Signore vivente viene condivisa nel momento stesso in cui viene condivisa la sua figliolanza. Vincerà colui che imparerà a vincere. Vedete come questo titolo regale fa tutt'uno con la confidenza del figlio che si è consegnato al Padre, si è consegnato al Padre nel momento supremo e decisivo, laddove di suo, nella condizione umana, ha potuto offrire al Padre la propria miseria di carne crocifissa fino alla morte. È proprio in quanto per la carne umana è instaurata questa relazione oramai indissolubile, per cui la figliolanza del crocifisso tutto attira a sé, e quindi è la confidenza nella paternità di Dio che viene condivisa tra il figlio crocifisso ed ogni carne umana derelitta nella miseria più inquinata fino alla morte. È proprio in forza di questa comunione nella figliolanza che la nostra condizione umana acquisisce un titolo regale. Ecco dove sta la vittoria. C'è di mezzo una citazione implicita del Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato, questo è il Salmo 22, ricordate nel versetto 23, a
annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Il nome è il nome della paternità, il nome della paternità di Dio. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ecco come ogni lembo brandello di carne umana è convocata perché si renda conto di quale vincolo di comunione indissolubile oramai intercorre tra la realtà degli uomini che muoiono e la realtà di quel figlio che è rifiutato, schiacciato, inchiodato come un verme sulla croce. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. E là dove io sono assiso presso il Padre mio sul suo trono, in quanto figlio, ecco che siederanno presso di me sul mio trono coloro che sono chiamati a vincere, come io ho vinto, coloro per i quali io ho vinto e che vincono. In forza di questo di questa confidenza che li conduce fino a consegnare la propria carne umana, tribolatissima e inquinatissima com'è. Anzi, vedete, e qui l'altro testo che vorrei citare e poi concludo, il Salmo 45, che è il grande epitalamio, il canto nuziale. E nel Salmo 45, che già era evocato nei versetti precedenti attraverso la citazione del cantico, nel Salmo 45 lo sposo è intronizzato, è colui che siede sul trono, e qui dove si parla di una intronizzazione del figlio gli si conferisce in modo inequivocabile la prerogativa, la fisionomia, l'identità dello sposo, e là dove è lui intronizzato, lì è lui in quanto sposo in attesa ed ecco la fidanzata a lui promessa è in arrivo.